Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga, e nel podcast di oggi parleremo di Prince of Persia, le sabbie del tempo.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. La news che vogliamo portarvi è che abbiamo deciso di far uscire questo episodio proprio in questo periodo perché era stato annunciato il remake di Prince of Persia, le sabbie del tempo, e quindi abbiamo colto l'occasione per fare la puntata. Poi abbiamo scoperto che in realtà esce a marzo per un delay della pubblicazione, quindi probabilmente per Covid, probabilmente perché vogliono rifinire alcune cose, perché c'è stato un po' di lamentela riguardo alla qualità grafica del prodotto. La Ubisoft ha deciso di farlo uscire a marzo, speriamo che esca e speriamo che sia un buon prodotto.
Quindi un'altra vittima del virus, se vogliamo dire, però come ormai ci ha abituato anche quello che è stato Cyberpunk 2077, che l'hanno rinviato un sacco di volte, o anche il remake di Final Fantasy VII, speriamo che questi mesi di attesa ne valgano la pena.
Eh sì, speriamo proprio di sì, e speriamo anche di fare i giochi che hai appena citato, perché non vediamo l'ora di trattare anche giochi molto più moderni.
E ora un po' di musica.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, VitoM85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silverfox88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Prince of Persia, le sabbie del tempo, uscito nel 2003, sviluppato e pubblicato da Ubisoft, uscito per PC, PlayStation 2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance e anche poi per cellulare. E come abbiamo detto prima, uscirà anche un remake per le console più moderne come la PlayStation 4 e l'Xbox One, però non ancora per la Switch, che ci ha abituato qualche attesa un po' più lunga per i remake o comunque alcuni giochi attualmente in esclusiva. televisiva, quindi speriamo che comunque la console Nintendo torni al passo. È un gioco action a tema fantasy. Come ben sapete, Prince of Persia è un franchise famosissimo che abbiamo anche trattato nell'undicesimo episodio della prima stagione, il capostipite, il gioco uscito a fine anni 80 e che ancora adesso con il remake prosegue la sua storia. Sono usciti innumerevoli giochi e questo è il quarto capitolo dopo Prince of Persia 1, 2 e la versione 3D. Questo gioco ha però ampliato il gameplay con novità molto interessanti.
Dietro il design del gioco c'è sempre Jordan Mechner, che è il creatore di Karateka, ha iniziato con quel gioco lì, poi ha creato Prince of Persia, Prince of Persia 2, non ha lavorato al 3D e probabilmente si vede anche visto la scarsa qualità, tutti quanti sotto Brotherbund, che è il publisher che ha pubblicato. Poi i diritti di Prince of Persia sono stati acquisiti dalla Ubisoft, che ha creato questo progetto nel 2003, che ha dato nuova linfa al franchise facendo fuori tutta quanta una trilogia e poi successivamente è diventato anche un film. Sono usciti anche dei reboot della serie completamente su altre console successivamente, in cui viene sempre riraccontata e rivista la storia del principe di Persia, fino poi a adesso questo remake che spera di infondere altra linfa vitale nel franchise.
Questo gioco è molto importante, come dicevo, per alcune novità, soprattutto nel gameplay. Infatti, essendo un action adventure anche platformer, in alcune parti ci sono elementi che addirittura sono fondamentali perché sono stati poi ripresi in titoli successivi della Ubisoft, come ad esempio la serie di Assassin's Creed. Come vedremo, la mobilità del principe di Persia ricorda molto le movenze che poi diverranno degli assassini della serie, come Altair e i suoi discendenti.
Io ho una storia personale con questo gioco molto interessante, nel senso che ero a casa di amici quando l'ho visto la prima volta, sono rimasto molto folgorato dal gameplay, soprattutto dalle sezioni platform che mi hanno ricordato molto Pandemonium 2, che è un gioco ancora più vecchio che ho giocato e stragiocato, che aveva questa sensazione di flow tra una situazione platform e l'altra, cosa che magari molti che hanno giocato anche a Crash su PlayStation, Crash Bandicoot, si ricorderanno questo flow, la possibilità di andare avanti senza mai fermarsi, e Sands of Time cerca proprio di esplorare questo sistema.
Io invece, come esperienza personale di come ho vissuto questo gioco, è stata una bellissima sorpresa, perché dopo aver giocato i primi due titoli in 2D, il passaggio al 3D era in un'epoca in cui erano usciti Tomb Raider, Rayman 3D e Spyro, però in quel caso Prince of Persia 3D fu secondo me un esperimento pessimo. Infatti la mia esperienza è stata bruttissima, penso di non averlo neanche finito se non ricordo bene, però questo titolo invece era un po' scettico, però devo dire che mi ha fatto rivalutare molto e mi ha fatto reinnamorare del franchise.
E come abbiamo detto prima, questo franchise gode della opportunità di essere una storia raccontata e riraccontata, facilmente ributtabile in un certo senso, perché il principe non ha un nome e la storia che abbiamo vissuto in Prince of Persia 1 e 2 e il 3D, che sono collegati, qua viene ricominciata da capo e spawnerà appunto questi 3-4 giochi, come uno li vuole definire, e poi verrà ancora a sua volta fatto un remake successivo, un po' come le Mille e una Notte, le storie, le leggende che si creano e vengono riraccontate una volta dietro l'altra. Stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
La storia del nostro principe di Persia inizia con una battaglia, perché in questo caso intanto siamo effettivamente il principe del re di Persia. In questo gioco viene sottolineato perché c'è anche effettivamente il re, quindi è uno dei personaggi presenti nella storia. Siamo ad una battaglia perché il nostro impero si sta allargando verso l'India e quindi troviamo questa città nel nostro capino e il gioco inizia con questa grande battaglia per la conquista della città e dei suoi tesori, che ci permetteranno di rimpinguare le casse del nostro impero. In un certo senso non siamo subito buoni, perché siamo comunque una forza di invasione, e il nostro principe, la sua prima battaglia, vuole mettersi in mostra agli occhi del padre.
Qui abbiamo quella che è la sezione tutorial del gioco, in cui durante la battaglia veniamo a vivere le due anime del gioco, che sono l'anima platform, dove ci districheremo nelle stanze di questo Maharaja. Siamo nel palazzo reale del Maharaja dell'India e dobbiamo navigare le varie stanze cercando non di stare in mezzo alla battaglia, ma in realtà il principe vuole un premio, vuole qualcosa che lo distingua da tutti quanti gli altri. E abbiamo queste sezioni di platform che ci insegnano come si salta, o meglio come non si salta, perché in questo gioco non c'è il tasto di salto, una cosa molto interessante. Ma una cosa da abituarsi già da subito è il fatto che il principe salterà in automatico quando staremo correndo verso un bordo della mappa, quindi lui salta in una direzione, a volte riesce a beccare qualcosa, a volte no, ma è una cosa che lo distingue molto ad esempio dal Prince of Persia, che abbiamo già trattato nell'episodio 11, perché lì era tutto sul tempismo di premere il tasto di salto eccetera eccetera, con frustrazione in alcune delle versioni che non prendevano i comandi giusti. Qua invece è, direi, gestito bene, ma bisogna farci l'abitudine.
Un'altra mossa che potremmo fare, sempre però correndo, potremmo triggerare, ecco, l'azione specifica non correndo verso un bordo, ma correndo sullo spigolo del muro di collegamento alle piattaforme. Farà il wall running da vero esperto di parkour, come vedremo in questo gioco, e ci permetterà di superare delle parti molto complicate, soprattutto perché ci si potrà concatenare le mosse. Infatti, arrivati al limite della corsa, potremo agire per saltare in profondità, quindi la mobilità che il nostro principe avrà all'interno del gioco vediamo subito che è enorme.
E non solo enorme, ma il parkour che dici tu è proprio la chiave di lettura, secondo me, delle sezioni platform, perché ti danno questo flusso continuo di movimento in cui non sai neanche la direzione giusta dove andare, mentre in un Prince of Persia bidimensionale solitamente è o vai a destra o vai a sinistra o ti arrampichi, ma hai quasi sempre una direzione proprio per limitazioni tecniche. Qua in realtà sei in un labirinto, vai da una parte all'altra. Il gioco è fatto molto bene dal punto di vista del level design, perché non ti fa sentire dentro un corridoio, ma devo arrampicarmi, devo andare da una parte, devo andare dall'altra, devo scendere di qua, devo arrampicarmi su una colonna, che è un'altra delle cose che si fanno man mano, tra l'altro, che il terreno viene distrutto dalla battaglia che sta avvenendo proprio in quel momento. Dovremo anche ogni tanto evitare dei colpi, e con delle cutscene lo scenario cambia per poterci permettere di avanzare ancora.
Ecco, una cosa che apprezzo molto di questo gioco in particolare, poi anche che viene ripreso in altri giochi che hanno preso spunto, il fatto che la distruzione dello scenario proseguendo nel livello, ad esempio in questo palazzo, permette di rinfrescare la longevità, i platform e la difficoltà, perché contando che rimaniamo spesso nello stesso ambiente, però in base alle modifiche del terreno si aprono sempre vie nuove e quindi ripasseremo per alcuni punti però da angolazioni diverse, quindi è proprio un'esplorazione a 360 gradi che secondo me valorizza particolarmente il design.
Pur non essendo un open world, sembra di stare un po' nel labirinto dei criceti, è presente quando c'erano i tubi che si collegavano uno dentro l'altro e si passava e si incrociava, ecco, una cosa simile a questa.
Ma in questo caso non ci sarà il formaggio a guidarci e a tirarci, ma bensì il nostro pregiato tesoro, il nostro artefatto, che una volta che saremmo rimasti separati dal resto della nostra squadra, dal resto dell'esercito, arrampicandoci sopra l'ennesima statua che sta per crollare, troveremo l'oggetto simbolo di questo gioco, ovvero uno strano pugnale detto il pugnale del tempo.
E questo è un grande artefatto che sarà al centro di tutti e tre i giochi che fanno parte di questa saga, e la cosa interessante è che diventa la nostra arma secondaria. Quindi noi abbiamo una spada e poi abbiamo il pugnale come arma secondaria. All'inizio non avremo capito ancora i suoi poteri, ma potremo utilizzarlo per la parte di combattimento, che è la seconda grande anima di questo gioco. I combattimenti sono e vivono dello stesso tipo di flusso che c'è del platform, quindi hai diversi nemici da combattere. Questi nemici sono dei soldati che non hanno barra di energia, vanno giù però con un paio di colpi, quindi la sensazione è abbastanza di potenza con la doppia arma che abbiamo adesso, e soprattutto la possibilità di fare combo. Non siamo mai contro un nemico solo, siamo quasi sempre circondati da nemici, e c'è una gestione un po' dello scontro a film con i nemici che attaccano uno alla volta e che aspettano un po' il turno. Non sarà sempre così però durante il gioco.
Ma una volta che le orde saranno troppo numerose, avremo un'altra arma di gameplay, in questo caso a nostra disposizione, che è una meccanica che sarà utilizzata da questo gioco in poi in parecchi altri titoli, soprattutto mi viene in mente in Arkham, nella serie di Batman Arkham, quello Asylum City, Knight, perché avremo la possibilità di ottoggiare, quindi scansare i colpi dei nemici premendo il tasto a tempo, oppure di parare il colpo e avere un colpo gratuito di ritorno, sempre premendo a tempo il tasto, quindi non più bottom mashing selvaggio da picchiaduro a scorrimento, ma qui abbiamo un combattimento più ragionato, perché dovremmo stare attenti perché i nemici ci tolgono parecchia energia. Dobbiamo stare attenti alla nostra abilità, che al menare fendenti a destra e a manca. Una cosa veramente molto interessante, che esalta ancora di più l'innovazione di questo gioco.
Finita questa sezione di tutorial che ci viene presentata, non l'abbiamo detto, ma effettivamente appaiono a schermo quelli che sono i comandi per poter fare questo o quell'altra mossa, ma in realtà non veniamo tanto presi per manina. Veniamo buttati nella mischia e arrangiati e in caso riprova, perché tanto il gioco ha parecchi checkpoint e anche punti di salvataggio, punti di cura, perché ci cureremo andando a bere l'acqua, cosa interessante perché in questo gioco non ci sono oggetti, non c'è un inventario, ma hai dei posti dove andarti a curare e sono sempre diversi, a volte sono delle fontane, a volte sono delle pozzanghere.
Mi fa un po' ridere il fatto che il principe si possa dissetare in qualunque posto dove ci sia acqua, come hai detto Ace, delle fontane, ma anche in un certo senso delle piccole vasche, delle piccole piscine basse, che però bevendo l'acqua ci stiamo dentro con i piedi, quindi immaginate dopo una corsa in mezzo al deserto saltando su muri, polveri varie, andiamo a pulirci le scarpe e ci beviamo pure l'acqua, quindi un esatto, bel tonico rinvigorente di quelli belli,
soprattutto dopo aver sgozzato un nemico che è morto lì, quindi sta sanguinando nella pozzanghera. Comunque riusciremo a vincere questa battaglia, faremo un rendezvous con il re di Persia, il re Sharaman come viene chiamato, con tutto quello che abbiamo recuperato. Abbiamo recuperato il pugnale e abbiamo recuperato un altro artefatto, che è la clessidra delle sabbie del tempo, che dà il nome a tutto il gioco. È una clessidra enorme, proprio quella che, se avete presente il film di Aladdin, quella dove la principessa Jasmine viene rinchiusa, di quelle dimensioni, quindi molto grande, e che ha dei poteri particolari. Come abbiamo fatto a vincere la battaglia? E qua giustamente Yuga diceva: non siamo i buoni, perché la battaglia l'abbiamo vinta grazie al tradimento del visir Zervan, che ha tradito il proprio Marajà per mettersi dalla nostra parte, per avere il potere di poter utilizzare la clessidra e anche il pugnale.
Una volta che l'esercito si sarà spostato nel vicino sultanato di Azad, sultanato alleato, il visir verrà a battere cassa per i servigi che il suo tradimento ha portato, e come premio vorrà proprio il pugnale del tempo che il principe ha ritrovato. È proprio perché il principe, figlio del re di Persia, ha recuperato e lo tiene come tesoro della sua battaglia, il re si rifiuterà di consegnarlo a Zervan. Infatti gli dice: prendi tutto quello che vuoi del tesoro tranne il pugnale e la clessidra, che fatalità sono proprio le cose che voleva lui. Spinto però da una sagacia immane, riesce con un giro di parole a convincere il principe stesso ed il re a utilizzare il pugnale e la clessidra, millantando incredibili poteri, fenomenali poteri cosmici, e il principe lo farà, generando quello che è invece un disastro catastrofico.
Scatta quindi la maledizione delle sabbie del tempo, la clessidra si apre, escono le sabbie del tempo che si spargono per tutto quanto il sultanato, tutto il palazzo reale, e cominciano a trasformare in creature demoniache, quasi zombie, tutto l'esercito reale. Tutti quanti muoiono, tutti tranne tre persone: il principe di Persia, perché ha il pugnale in mano, il visir, perché ha il suo bastone magico, e Farah, la figlia del Marajà che ha appena perso la guerra e che ha un medaglione che la protegge. Qui inizia un combattimento, la prima battaglia, prima e unica battaglia boss vera e propria in realtà del gioco, a parte quella finale, in cui dovremo combattere nostro padre, che si è trasformato anche lui in zombie. E su questa battaglia vi devo dire la verità che io ci ho perso ore e ore e ore, perché non capivo cosa bisognava fare. Ma perché sono stupido io in questo caso? Perché c'è Farah che ti dà le istruzioni per sistemare la battaglia. Come funziona il combattimento contro questi esseri non morti? Avremo bisogno del pugnale. Noi combattiamo, accumuliamo la combo, quindi ogni volta che colpiamo un nemico gli facciamo danni, ma non avendo energia questi nemici possiamo colpirli all'infinito. Non finirà mai la battaglia. L'unica maniera per far finire una battaglia e far sparire i nemici è colpirli con il pugnale, che è il nostro attacco secondario. Quindi il bello è concatenare una serie di combo che vadano a finire con questi colpi speciali finali in cui i nemici vengono tramutati in sabbia e finiscono all'interno del pugnale, alimentandolo per i suoi poteri speciali che scopriremo durante tutta la storia.
Le sabbie che verranno assorbite dal pugnale sono proprio parte delle sabbie del tempo fuoriuscite dalla clessidra, e quindi la nostra missione è raccoglierle tutte per poi risigillarle nella clessidra. Ma le sabbie che accumuliamo non saranno solo per sigillare la clessidra, ma accumulandole avremo dei poteri particolari, come citava il buon Ace. Il primo è quello fondamentale, è la possibilità di consumare una carica della barra di energia sabbia, in questo caso la barra della sabbia, ci permetterà di tornare indietro nel tempo di qualche secondo al rallenti, in un spettacolare bullet time, per tornare indietro di qualche secondo, utilissimo quando perdiamo energia o quando stiamo per soccombere, perché ci permetterà di tornare al punto dove avremo ancora abbastanza energia da poter combattere e sapremo già in anticipo le mosse. Questo potere in realtà lo scopriamo già quando prendiamo il pugnale, perché non ve l'abbiamo detto fino adesso per non spoilerare fino a questo punto della storia, ma in realtà nel momento in cui il principe prende il pugnale e premendo il sigillo al suo interno si salva da un pezzo di palazzo che gli stava cadendo in testa, capisce già da subito che questo pugnale è magico.
È una cosa bellissima secondo me, perché integrare quello che è il save scam all'interno della storia è veramente sottile e delicata, perché proprio in quel periodo lì io stavo giocando tantissimo a giochi emulati e avevo questo save state, usavo i save state, i load state eccetera eccetera, per poter godermi i giochi senza dover stare lì a sudarmeli troppo per le poche vite, soprattutto nei giochi che c'erano quella volta. Questo gioco fornisce tantissimi checkpoint, ma che sono abbastanza distanti uno dall'altro e sempre più distanti man mano che andiamo avanti nel gioco, e quindi questa meccanica di poter riprovare però a spese del potere delle sabbie secondo me integra benissimo il gioco e ha quella sensazione che abbiamo già descritto quando abbiamo parlato di Max Payne, ad esempio, visto che citavi il bullet time, di poter tornare indietro e rifarti la scena in una maniera ancora più fantasiosa con le combo. Sembra veramente di vivere delle coreografie alla John Woo, però con spade, scudi e sabbia.
Ora che abbiamo chiara la nostra missione, non ci resta altro che risalire sulla torre più alta di Azad, dove è stata posizionata dal visir la clessidra, e ovviamente dovremo superare orde di nemici e gli stessi incantesimi del visir, ma non saremo da soli. Infatti Fara ci condurrà, ci aiuterà tra virgolette, perché la relazione tra il principe e Fara non si potrebbe dire subito come la classica da film, il belloccio e la donna che si innamorano subito e hanno l'obiettivo in comune, bensì durante tutto lo svolgimento del gioco sono abbastanza ostili l'uno verso l'altro. Infatti quello che dicevo all'inizio, che il principe in realtà non è subito buono, perché si dimostra più di una volta e molto spesso anche abbastanza insensibile verso Fara, che comunque ha perso il suo regno, è stata prigioniera, eppure lui la tratta abbastanza male e anche lei non le manda a dire, soprattutto si allontanerà spesso magari per aiutarci sì col suo arco. Ma qui abbiamo un'altra cosa che io detesto, e Ace lo sa benissimo dai picchiaduro a scorrimento, il fuoco amico, perché cercherà di aiutarci sì con le frecce, ma se noi saremo nella sua traiettoria ci prenderemo delle belle frecciate e non solo nel ginocchio.
Tutto è un grande cambiamento. Adesso il gioco è molto ripetitivo, non prendete male questo termine, ma perché è una serie di sezioni sempre più difficili, con trappole, con nemici sempre più forti e una serie di previsioni che vengono al principe che ci mostrano cosa succederà in futuro. Questa è una cosa interessante, perché man mano che aumentano i nostri poteri e il pugnale in un certo senso ha una vita propria, ci darà queste visioni del futuro che ci dicono più o meno, con delle immaginette, con una sezione veramente di flash, dove dovremo andare. Quindi vedete ad esempio il principe che sta salendo su per una colonna, vuol dire che bisogna andare verso l'alto, e quindi guardandosi intorno uno riesce a capire la via dove andare. Quello l'ho trovato un tocco abbastanza interessante e che servirà anche poi a muovere quella che è la trama vera e propria in avanti.
Una di queste visioni infatti si rivelerà fatale, perché una volta raggiunta la clessidra, quindi il nostro compito starà per essere portato a termine, tuttavia una delle ultime visioni che ha avuto il principe, in cui Fara gli ruba, gli sottrae il suo tesoro, il suo pugnale, esiterà al momento di risigillare le sabbie, e questo permetterà al visir di mettere i bastoni fra le ruote, di scacciare i due e farli precipitare in una prigione sotterranea, in una tomba dove gli aspetta la fine. Ma qui Fara ha una sorpresa.
Il cambiamento che c'è stato nel corso del gioco, che tra l'altro una cosa molto bella è che anche il principe stesso cambia cambia fisicamente durante il gioco, perché parte con l'armatura completa, diciamo, da principe, e poi pian piano si tira via il cappello, si spacca una spallina, si taglia le maniche e via via diventa sempre più nudo, come diventerà poi nella copertina del gioco, completamente a torso nudo. L'altro cambiamento è che pian piano Farah e il principe si innamorano. Infatti in questa prigionia si avvicineranno talmente tanto da far l'amore, e Farah racconterà, come Scheherazade racconta nelle Mille e Una Notte, delle favole, diciamo, al principe. Gli racconterà della parola Kakolukiam.
Questa parola sarebbe una parola segreta insegnatale da sua madre, che le permetteva di trovare una soluzione nelle situazioni più disperate, e in questo caso trovano, grazie a questa parola, l'uscita. Solo che qui c'è il fattaccio, perché la visione del principe era vera. Dopo questo momento tenero in cui si pensa che si siano avvicinati questi due personaggi così ostili all'inizio, in realtà Farah non fa che rubare il pugnale al principe, quindi si avvera la visione, e quindi in una situazione molto più difficile dell'inizio, perché eravamo con due armi e un alleato, ci ritroviamo senza nulla e senza sapere cosa fare.
Mi ha fatto ridere tantissimo, perché nel momento in cui hanno questa storia bellissima, romantica, Kakolukiam, eccetera eccetera, e poi si guardano intorno che sono in prigione e dicono: ma c'è un buco lì. E quindi sai, tipo, ma c'è il sentiero. Che hanno già la via per uscire.
In realtà erano dentro la giostra degli egizi di Gardaland, e hanno trovato,
esatto,
ed erano usciti dalla giostra, erano nel tunnel degli inservienti, ecco, e quindi hanno ritrovato il buco per ritornare nella scenografia.
A questo punto parte forse la sezione più difficile del gioco, perché non avremo più il potere di tornare indietro. Dovremo fare una sezione platform abbastanza complessa per il nuovo obiettivo, che è raggiungere questa spada magica, che è molto più forte di tutte quante le altre spade, perché abbiamo cambiato armi diverse volte all'interno del gioco, ma è sempre un upgrade. Come vi abbiamo detto, non c'è un inventario, quindi quando trovi un oggetto nuovo sostituisce il vecchio e fine. Non ci sono statistiche, non ci sono numeri, ci sono veramente pochi numeri all'interno di tutto il gioco. Anche la stessa barra di energia e barra delle sabbie del tempo è molto visuale, molto visiva, quindi non c'è nulla di conteggi da fare, di elementi RPG da quel punto di vista, proprio no. Presa questa spada riusciremo a sconfiggere i nemici senza aver bisogno del pugnale, cosa molto interessante, ma che a volte potrebbe anche darci un po' fastidio se eravamo abituati a fare delle combo lunghissime. Qua veramente diventa molto una sensazione di potenza sconfinata.
Facendoci largo tra le ultime orde di mostri della sabbia, raggiungeremo Farah, che si trova in netta difficoltà, perché sì, ha il pugnale del tempo, ma sta per essere sopraffatta dal visir e le sue forze. Farah, che viene colpita e sta per cadere in un baratro, il nostro principe però, spinto da l'affetto, si lancia al suo salvataggio e i due rimangono attaccati, non mano nella mano, ma entrambi stringendo il pugnale del tempo. Farah dall'elsa, invece il principe dalla lama, e quindi vediamo il principe che, pur di salvarla, sanguina. Qui Farah fa una scelta, una decisione drastica, perché per salvare il principe e permettergli di portare a termine la missione, lei lascia il pugnale e si lascia precipitare nel baratro, e in questo caso la vediamo proprio che non sopravviverà.
Eh sì, alla fine Farah muore, ma c'è questa sezione finale, forse la più difficile del gioco, che sarà una bella combo lunga platform, quindi non c'è un boss da affrontare, in cui riusciremo a portare il principe in fondo, in fondo, in fondo, e con un tempismo niente male riuscirà finalmente a conficcare il pugnale dentro la clessidra e far ritornare tutte le sabbie del tempo all'interno della clessidra stessa. A questo punto ci sarà una sezione molto interessante, perché è un rewind completo di tutto il gioco, quindi torneremo all'inizio di tutto, prima ancora dell'inizio del gioco, quindi prima della battaglia in cui abbiamo trovato il pugnale, la clessidra, e abbiamo sconfitto il Marajà.
Quindi, come nel più fastidioso film in cui alla fine era tutto un sogno, anche qui non è successo nulla di tutto quello che abbiamo fatto.
Eh sì, da quel punto di vista sì, però parte una scena molto interessante, perché è molto bella la reincorporazione che c'è, perché il title screen del gioco è proprio questa scena qua, in cui siamo vicini alla camera di Farah. Il principe si è intrufolato nella foresta ed è arrivato fino alla camera di Farah per poterle parlare, e le racconterà, come lei ha raccontato a lui la storia prima, adesso lui racconterà a lei tutto quello che è successo. Quindi in realtà non è un sogno, ma il principe sta raccontando mondo, e quindi è tutto un enorme flashback quello che c'è stato fino adesso.
Questo perché, tornando indietro nel tempo, perché chi utilizza il potere del pugnale riavvolge sì il tempo, ma è anche l'unico che si accorge che il tempo è stato riavvolto. Il principe è l'unico che sa tutta la storia, tutta la verità, e il fatto che lui racconti tutto quanto a Farah, che non gli crede, giustamente perché per lei è la prima volta che si incontrano, lui cerca di spiegargli come fermare il visir prima che succedano gli eventi e che sia rotta la clessidra.
Ma proprio in quel momento, come succede sempre, questo gioco è strapieno di stereotipi dei film, arriva il visir e c'è quella che è la battaglia finale proprio contro di lui nella camera di Farah. Affronteremo il visir, qua è proprio una boss battle abbastanza classica, nel senso che è a fasi con determinate cose da evitare, con determinati pattern da capire, e quindi è molto stile i vecchi Mega Man, i vecchi Sonic, e, insomma, i giochi platform di un tempo che avevano questi boss da affrontare e capire e riprovare. Ma è abbastanza semplice come situazione, anche perché il checkpoint è proprio lì, quindi se moriamo ricominciamo la battaglia e basta.
Il nostro eroe, il nostro principe, batterà il visir come è giusto che sia, e quindi avremo fermato tutti gli eventi catastrofici che la storia avrebbe generato. Anche il re di Persia e tutta la sua corte non viene trasformata in mostri e non muore, quindi la storia si sistema da sola. L'unica cosa che rimane è Farah, che nonostante tutto ancora non crede alla storia fantasiosa del principe. E allora il principe le ritorna il pugnale del tempo, che anche solo quello secondo me avrebbe dovuto convincerla. Si presenta uno col pugnale che dovrebbe essere nel tuo castello, però vabbè. Allora il principe le riconsegna, come dicevo, il pugnale, e se ne va con una parola criptica, perché lei le chiede il suo nome e il principe dirà: chiamami pure Kakolukiam. E questo era Prince of Persia le sabbie del tempo, un gran bel gioco come avete sentito, e io mi sento di dargli 7 granelli e mezzo di sabbie del tempo su 10. Questo gioco non è invecchiato benissimo, però ha introdotto talmente tanti elementi di gameplay e di storytelling che ancora oggi vengono usati da giochi famosi e più blasonati di questo titolo, che non si può non tenerne conto. Inoltre è anche, come dicevo, una rinascita secondo me del franchise, dopo essere andato male secondo me con il Prince of Persia 3D, e che ha lanciato questa trilogia della rinascita, perché dopo le sabbie del tempo ci saranno anche altri 2/3 giochi che ne porteranno avanti le gesta. Mi è piaciuta molto la fluidità, come diceva Ace, il flow dell'azione, sia del platform e sia del combattimento. E c'è da dire anche una cosa che non abbiamo detto, è anche la colonna sonora molto rabbeggiante, molto a tema. L'ho trovata non invasiva, molto onirica sotto alcuni punti di vista, perché questa qui è proprio una favola da mille una notte, quindi l'ho trovata molto molto azzeccata. L'unica cosa che proprio mi ha dato i nervi su questo gioco è che c'è anche qui, in un action platformer, di tutte le possibilità di movimento, di combattimento che abbiamo, lo schema dell'ascensore. E io mi ricordo, perché ho montato io l'episodio del gameplay di Ace di quella parte lì, ed è una cosa tediosissima. Apprezzo per il fatto che abbiano voluto strizzare un occhio al picchiaduro a scorrimento che io amo, ma veramente quella è stata la parte peggiore. D'altra parte la storia, nonostante il rewind delle sabbie del tempo, l'ho apprezzato, perché comunque è gestita molto bene. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Io ho deciso di dare anch'io 7.5 a questo gioco. Sono d'accordo con te su alcune cose, ma non con tutte. Una è la colonna sonora, che a me invece non è piaciuta, o meglio, non c'è una vera e propria colonna sonora, ma sono proprio dei jingle qua e là, quando ti curi con le fontane, quando ascolti qualcosa, ma è molto 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 di sottofondo secondo me rispetto a il gioco. Ci mancava un vero e proprio tema da tenere. L'altra cosa che che non mi piace a me di questo gioco è proprio la grafica, perché è invecchiata molto male in realtà rispetto a quelli che erano i giochi del 2003 che sono usciti. Però comunque dal punto di vista gameplay e giocabilità e soprattutto rigiocabilità, questo è un gioco sicuramente rigiocabile proprio per la natura del combattimento, del cercare di finirlo nel più breve tempo possibile. C'è anche tutta una sezione di speedrun, secondo me, che viene esaltata in questo gioco, ti dà la possibilità di giocarlo e rigiocarlo, quindi diciamo che ha grandi aspetti positivi ma anche grandi lacune. 7.5 è comunque sopra la sufficienza sicuramente. Se fosse stato per me, questo gioco sarebbe autoconclusivo, poteva tranquillamente finire qua. Poi la Ubisoft ha deciso di farlo diventare una trilogia, ma perché è proprio nella natura di Ubisoft quella di trasformare qualsiasi proprietà intellettuale in un franchise, proprio perché ha avuto un grande successo questo gioco. Però effettivamente è un gioco che ha ispirato tantissime cose, l'abbiamo detto, sicuramente si merita molto di più della sufficienza.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a seguirci sul nostro canale Instagram, dove postiamo sempre novità e vi teniamo sempre aggiornati sulle nuove uscite dei nostri episodi e anche su alcune domande e alcuni sondaggi che ogni tanto vi proponiamo per i nostri contenuti. E vi invitiamo a lasciarci qualche recensione su Apple Podcast, che è una delle piattaforme sul quale ci trovate. A noi fa sempre piacere sapere quello che pensate. Inoltre sì, potete lasciarci sempre i vostri consigli sui contenuti che volete che vengano trattati sul nostro programma. Vi diamo l'appuntamento al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Bam, 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 bam